buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
Parla è Claudio Simeoni. Vediamo un attimo Francesco qual è la...
Sì, questa è la solita trasmissione di paganesimo che va in onda su Radio Gamma 5.
Benissimo, è ok. Allora, trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Magia, stregoneria e paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, vogliamo un attimino fare un po' di chiarezza con alcune persone che continuano ad accusarci di fare questo o quello, Francesco?
Sì, fai pure.
Allora, cominciamo a dire una cosa. Noi siamo pagani politeisti e la via che porta al paganesimo politeista è la stregoneria. Il paganesimo e la stregoneria sono ciò che noi diciamo che siano, noi col terzo, col quarto, col quinto, cioè tutti quelli che si identificano col paganesimo hanno il diritto di dire ciò che è il paganesimo, non gli altri. Cioè un cristiano non ha il diritto di dire a me cos'è il paganesimo, non ha il diritto di dire qual è il sentire pagano. Perché? Perché un cristiano è dall'altra parte. Ora esistono delle persone che vogliono per forza metterci all'interno di caselle precostituite. Le caselle precostituite che noi abbiamo sono il liberalismo, sono il marxismo, sono il cristianesimo, sono le varie correnti di pensiero che sono state. A noi di tutte queste correnti di pensiero non ce ne frega niente. Voi cancellate tutto e a noi non ci incasellate. Noi siamo pagani politeisti e se vi va bene aprite un'altra casella nel vostro cervello dove c'è scritto pagano politeista. Quella casella la riempiamo noi nel vostro cervello, perché noi abbiamo il diritto di dire ciò che siamo, ciò che vogliamo, dove andiamo, e nessuno ha il diritto di dire a noi tu sei questo, tu sei quello o tu sei quell'altro. Nessuno ha il diritto di fare questo. Qual è la polemica che è venuta fuori? La polemica che è venuta fuori è che c'è qualcuno che vuole per forza farci aderire a questa o a quella situazione sociale, politica. Per esempio spesso ci vogliono far passare per marxisti, ma ricordo che il marxismo è all'interno sempre del cristianesimo. Cioè l'attacco che fa Marx al cristianesimo, alla religione, alla fondazione dell'ateismo, è sempre all'interno del cristianesimo, nega il Dio cristiano ma non costruisce una morale alternativa al Dio cristiano né un sistema educazionale alternativa al Dio cristiano. Per cui il marxismo, l'ateismo marxista è sempre all'interno del cristianesimo, è una variabile, un andare avanti, un modificare la situazione, ma è sempre all'interno di questo. Il paganesimo invece è al di fuori di questo. Ma non è al di fuori della vita, per cui se noi usiamo alcuni elementi del materialismo storico dialettico, non è che noi aderiamo al materialismo storico dialettico, ma andiamo a superare il materialismo storico dialettico. Perché? Perché il materialismo storico dialettico all'interno del paganesimo viene superato, cioè è una cosa preistorica rispetto al paganesimo. Cioè il paganesimo è oltre il materialismo storico dialettico. Perché? Perché mentre il materialismo storico dialettico parla dell'essere umano come produttore di merci, il paganesimo parla dell'essere umano che produce se stesso. Cioè la centralità all'interno del paganesimo è la religiosità con la quale un individuo costruisce se stesso. Per cui noi andiamo oltre a questo. Questo non significa che molte scoperte marxiane non ci interessa. Cioè il commerciante ha poco da dire io sono contro i marxisti, quando lui compra 100 e vende a 120 non fa altro che applicare la teoria del plusvalore o una parte di essa, per cui è inutile che mi dica mi sono contro i marxisti il commerciante, quando fa il ricarico non fa altro che applicare la teoria del plusvalore. Oppure ancora, quando un individuo, andate da un artigiano e vi fate riparare il rubinetto, l'artigiano vi applica la teoria del valore d'uso. Che voi vogliate o non vogliate, è una scoperta marxiana. Per cui noi non siamo esterni alla vita, noi prendiamo tutto ciò che ci serve. Io uso la pila per guardare di notte, ma questo non significa che sposo la teoria religiosa di Alessandro Volta. Cioè, mettiamoci in testa queste cose. Io sono pagano politeista e questo è ciò che noi vogliamo. Per cui voi vi aprite nel cervello questo. E i cattolici a noi non ci inquadrano nelle loro caselline. Cioè non dicono i pagani sono quello che noi vogliamo che siano, così noi siamo a posto e possiamo fare quello e dire quello che vogliamo. No, col cazzo. Cioè noi diciamo ciò che siamo. E adesso lascio la parola a Francesco.
Sì, no, ma infatti io vorrei aggiungere una cosa su questo argomento. i pagani non hanno il problema di doversi rifare a dei testi sacri o degli elementi, non hanno il problema di discriminare tutto in base a una teoria assurda. I pagani, i politeisti, si pongono di fronte a qualsiasi evento, che sia culturale, politico, che sia soprattutto a livello di cultura, anche di teorie economiche, si pongono per capirlo. Non si pongono lì con dei pregiudizi o prevenuti sulle cose, nel senso di che, vabbè, questa cosa che a noi si presenta com'è. E dopo, una volta che l'hanno compresa, se la reputano che è una cosa che può servire ed essere utile, o può essere utilizzata, o che rientra nel modo di sentire, perché quello che è fondamentale non è tanto una teoria ideologica assurda chiusa come nei monoteisti che hanno un testo sacro e bisogna prendere una cosa che si manifesta e che deve rientrare nei canoni del testo sacro, perché se non rientra è una cosa da scartare. Noi diciamo questa cosa contribuisce alla nostra conoscenza, contribuisce alla nostra possibilità, ci dà uno strumento in più per comprendere certi meccanismi e di conseguenza la utilizziamo. Ma questo non toglie nulla che noi non accettiamo nessuna categoria, cioè noi possiamo affrontare qualsiasi cosa in quanto non siamo prevenuti, in quanto vogliamo conoscere, in quanto noi non rifiutiamo a priori o con pregiudizio. Di conseguenza qualsiasi cosa che a noi ci dà uno strumento, che è uno strumento, perché noi non è che aderiamo a qualcosa, noi utilizziamo qualsiasi strumento che ci venga dato, ci dà uno strumento per meglio comprendere la realtà in cui viviamo, a noi ci va bene. Però lo scopo del paganesimo non è tanto quello di costruire una società, uno Stato o di costruire chissà che, è di aiutare le persone a diventare se stessi, basta. Di conseguenza, se uno ha una sensibilità verso il mondo dell'economia, sfrutterà tutti quanti i principi che hanno a che fare con l'economia e cercherà di non essere prevenuto nell'affrontare le teorie economiche. Però il paganesimo non è una teoria economica. Il paganesimo sfrutta le teorie economiche che esistono, può sfruttare la sociologia perché gli dà delle possibilità di interagire, di entrare in contatto, ma non preclude la possibilità che siano altre possibilità. Cioè, il politeismo ha sempre le porte aperte, anzi non ha delle porte, è completamente aperto. Di conseguenza, qualsiasi cosa che c'è intorno la può vedere, la può osservare e la può utilizzare, proprio perché non aderisce a niente.
E poi è da sottolineare un altro aspetto. Quando noi valutiamo la storia e prendiamo delle posizioni per uno o l'altro, noi abbiamo una discriminante che è strettamente pagana. Cioè, io non metto sullo stesso piano la violenza di chi costruisce sottomissione con la violenza con chi tenta di venire fuori dalla sottomissione. Cioè, se chi costruisce sottomissione sgozza 10 persone e chi tenta di venire fuori dalla sottomissione sgozza 10 persone, posso dire tutti e due hanno sgozzato 10 persone, cioè tutti e due hanno fatto degli amici. Però siccome io costruisco un sistema religioso vado a trovare le cause che hanno portato a questo, pertanto non metto le due cose sullo stesso piano, cioè l'intenzione, la magia con cui le persone agiscono nella vita, agiscono nella quotidianità, è una discriminante rispetto alle loro azioni. Posso dire tutti e due ammazzano 10 persone, questo. Però non posso mettere le due cose sullo stesso piano, cioè non posso dire, Emiliano Zapata, siccome ha ammazzato i proprietari terrieri in Messico, è uguale ai proprietari terrieri che ammazzavano i contadini. Non posso fare questa operazione, sarebbe un insulto alla vita.
Sì, ma io faccio un esempio che è più concreto, cioè che ha a che fare con il discorso anche pagano. Quando il nostro Papocchio, Giovanni Paolo II, andò nella Nuova Guinea e andò a visitare l'isola di Salomone, la prima cosa che fece un appello alla pace e alla riconciliazione. Uno disse: che belle parole, il Papa fa un appello alla pace e alla riconciliazione, e diceva alla gente di non combattere. Ma a chi si rivolgeva con queste parole? Si rivolgeva contro i guerriglieri dell'isola di Salomone che avevano impedito l'estrazione del rame da quella zona. Fatto sta che lui logicamente era a favore delle industrie multinazionali minerarie australiane ed era contro le popolazioni che pretendevano di poter vivere tranquillamente nel loro territorio e che il loro territorio non venisse distrutto, solo che per il Papa era meglio la multinazionale protestante che questi che per lui erano selvaggi, popolazioni del posto, indigeni, che erano pagani e pretendevano di vivere come avevano sempre vissuto. Di conseguenza, di fronte a un discorso di pace e di fronte a chi lotta in questo caso, certamente è migliore chi lotta per mantenere la propria esistenza, il proprio modo di essere. Quando nell'Iria occidentale, che è la parte della Nuova Guinea, in mano all'Indonesia, c'è qualche scontro e vengono uccisi soldati indonesiani, uno dice: guarda, questi sono violenti perché vanno contro una forza dello Stato. Però loro, chi combatte, quei guerriglieri combattono cosa contro? Contro due integralismi, contro l'integralismo islamico musulmano che in Indonesia e contro l'integralismo protestante. E cosa fanno l'esercito indonesiano per colonizzare l'Iria occidentale? Non mandano più le truppe, mandano i missionari protestanti. Difatti loro, pur essendo islamici, lasciano correre i protestanti perché hanno più soldi, più mezzi, e riescono a sottomettere meglio le popolazioni locali rispetto alle armi, perché la popolazione locale è prevenuta contro l'esercito, rimane pagana, combatte per mantenere la propria identità culturale, e di conseguenza loro dicono, vabbè, risparmiamolo, facciamo fare ai protestanti americani. E di conseguenza, cosa si, se uno dice, vabbè, questi fanno i missionari, vanno lì a portare la parola di Dio, questi dal punto di vista del comportamento puramente asettico, uno potrebbe dire sono delle brave persone. No, sono dei criminali, perché fanno un'opera di pianificazione e di distruzione. Perciò la persona che uccide il missionario protestante o uccide il soldato indonesiano può sembrare violenta, ma in definitiva difende se stessa, cioè dire io sono così perché devo cambiare, perché voi mi dovete imporre un cambiamento. Se questa è la mia natura, perché non la posso assecondare? Cioè, di conseguenza, è più violento quello che uccide un soldato o uccide un sacerdote. Però, alla fine, vediamo le motivazioni. Perciò io, pur chi può detestare la violenza, dice, beh, sarà dalla parte di chi si pretende essere pacifista. Io che preferisco chi combatte per la propria esistenza, sarò dalla parte di chi uccide a questo punto.
E poi facciamo un discorso pagano per concludere. Noi abbiamo parecchie teorie o filosofie più o meno positive, positiviste, marxiane, eccetera, che vanno a definire la vita o costruire la vita, di cui non siamo d'accordo, perché noi ne facciamo una completamente diversa, però esistono queste. Però noi siamo pagani, cioè noi sappiamo che l'essere umano viene costruito fin dal primo giorno che nasce. Esatto. Quando l'essere umano viene costruito, cosa significa questo? Significa che una teoria può anche definire una buona società, una società fatta bene o almeno idealizzata, ma quando esistono le contraddizioni quotidiane della vita, quali sono i mezzi che questa persona va ad usare? Quelli che gli sono stati insegnati quando era bambino. Cioè, potete fare tutte le idealizzazioni che volete, la violenza che i cristiani insegnano ai bambini, stuprandoli nella loro costruzione del divenire, è quella che dopo da adulti applicano per risolvere le contraddizioni della vita. Per cui è inutile neanche fare un'idealizzazione. Infatti noi come pagani rifiutiamo questo, perché sappiamo che l'individuo va costruito, cioè la costruzione dell'individuo è importantissima, per cui noi rifiutiamo qualsiasi modello sociale, perché sappiamo che bisogna costruire l'individuo, cioè bisogna costruire la libertà individuale. Per cui è inutile che venite da noi a dirci ma anche i marxisti fa questo, anche i rivoluzionari hanno fatto questo, anche Stalin che sgozzava bambini, eccetera. I mezzi con cui si affronta la contraddizione della vita sono quelli che ti hanno insegnato da bambino. E quali sono quelli che ti hanno insegnato da bambino? Ti hanno insegnato i preti, ti hanno insegnato il cattolicesimo, ti hanno insegnato la religione cattolica. Non esiste una morale alternativa, un modo di essere alternativo che sia quello cattolico, quello cristiano, quello musulmano, comunque quello delle religioni rivelate. Per cui è inutile che tentate di per forza inserirci una casella che non è nostra, è vostra e basta.
Esatto, infatti appunto quello che noi vogliamo far comprendere è che noi non abbiamo bisogno di etichette o di ricollegarci a chissà che. Noi dobbiamo sempre utilizzare tutti i mezzi che ci vengono dati, cioè nel senso che come tutti i pagani hanno sempre percepito le realtà esterne come dei mezzi necessari alla loro esistenza, e di conseguenza il monoteista vedrà negli altri un pericolo e cercherà di sottometterli e di distruggerli. Un pagano vedrà sempre negli altri qualcosa che gli possa dare delle informazioni, delle nozioni o delle capacità o dei contatti o degli elementi o dei raccordi con le divinità o con il mondo. Di conseguenza utilizzerà quello che gli viene proposto. Sarà dopo lui a discriminare in base a quello che gli verrà proposto. Certo che se un pagano viene proposto il discorso monoteista, immediatamente reagisce, perché dal fatto stesso di cominciare a dire esiste un Dio unico, va benissimo, significa già voler numerare, delimitare le cose, e noi sappiamo che le cose non possono essere delimitate, contenute o sospese o ristrette.
Rispondiamo al telefono dopo gli oracoli caldaici. Chiudiamo qua, cosa dici Francesco? Sì. È stato compreso, speriamo, io credo di no, ma insomma. Cioè. E in ogni caso, per terminare, il paganesimo politista Spiriti e Dei, che vado a leggere questa sera dalle 19 alle 20, conclude con questa frase: dopo di questo la mia libertà mi appartiene in quanto libertà e divinità di ogni Dio. Chiaro questo? Ve lo ripeto ancora. Dopo di questo la mia libertà mi appartiene in quanto libertà e divinità di ogni Dio. Questo, mettetelo in tempo, e per libertà ve l'ho già spiegato un sacco di volte cosa significa. Non esiste la costruzione di un Dio senza libertà.
Sì, beh, è la base di tutto, insomma. La possibilità di poter scegliere, di essere liberi di scegliere, cioè nel senso di dover essere vincolati nelle proprie scelte. Il pagano è libero in tutto.
In tutto. meno che appropriarsi di altri esseri della propria specie.
No, ma difatti lui deve,
anche di altri
lui deve appropriarsi solo della propria esistenza, esatto, della propria vita. Esatto. L'unica roba di cui si può appropriare è che deve appropriarsi.
Deve
fare. Tutto il resto non può appropriarsi. Può appropriarsi di quello che gli appartiene, di cui ha diritto.
Esatto. Per cui speriamo. Non rispondo al telefonato finché non ho finito gli oracoli caldaici. Potete chiamare finché volete. Allora, gli oracoli caldaici, siamo arrivati al frammento numero 53. Adesso faccio un po' riposare Francesco per un quarto d'ora e vi leggerò un po' di oracoli caldaici, non tantissimi, abbastanza un po'. Vi leggerò fino in verità Erea, cioè in pratica dal frammento numero 53 al frammento 56 compreso. Io sono già arrivato ad analizzare gli oracoli caldaici fino al 103, Francesco. Mm. Arriviamo al 192, per cui spero quest'estate, inizio autunno, di far fuori il libro, insomma. Il frammento 53 dice: con i pensieri del padre io trovo luogo, anima che tutto anima col suo calore. Bello sto frammento. Quali sono i pensieri del padre? Se non esiste coscienza di sé, non esiste nemmeno volontà e determinazione, per conseguenza non esiste una ragione né una progettualità che costruisca l'esistenza. Il pensiero del padre è l'intento. Ricordiamo come ve lo abbiamo detto prima, no? Cioè, le intenzioni determinano la differenza fra quello che ha sgozzato 10 persone e quest'altro che ha sgozzato 10 persone, ed è una riproduzione dell'intento. Anche la magistratura usa questo per valutare la pena. Ricordiamo come del padre sia rimasta necessità e intento. Se necessità è il movimento, intento è il fine del movimento, il pensiero non pensato dell'energia vitale che si muove attraverso le proprie qualità. Anima che tutto anima, si anima tutto e tutto contiene una concentrazione di energia vitale che si trasforma in coscienza di sé e sviluppa la propria consapevolezza. I pensieri del padre sono dunque l'intento, ma l'intento universale viene variato dal soggetto che attraverso la propria volontà si fa un Dio. Così l'essere umano, articolando la propria intenzione, alimenta il proprio intento che, articolandosi con l'intento di quanto lo circonda, modifica il proprio intento che a sua volta modificherà la sua intenzione. Quante volte siamo partiti per fare un'azione e dopo ne abbiamo fatto delle altre perché durante l'azione ci siamo modificati, eh? I pensieri del padre sono dunque la direzione nella quale sviluppare la propria volontà, non per appropriarsi di quanto ci circonda, ma per svilupparci in quanto ci circonda, articolando il nostro sviluppo con tutti gli sviluppi presenti nel circostante. E qui riportiamo il discorso di libertà che abbiamo appena fatto. E passiamo al frammento 56. Sulle spalle della dea una natura incolmabile si libra. E ancora, questo è il frammento, sulle spalle della dea una natura incolmabile si libra. E ancora in questo frammento Ecate viene assimilata a Rea, ma non è la Rea genitrice, ma l'essenza della libertà degli esseri della natura che attraverso l'uso delle loro determinazioni costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Quando gli esseri della natura costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti, non alimentano l'essere natura come coscienza di sé complessiva. L'essere divino, che identifichiamo col nome di essere natura, si costruisce per sedimentazione di quelle coscienze di sé che all'atto della morte del corpo fisico hanno sì compattato un corpo luminoso, ma questo non è sufficientemente compatto e consapevole per essere libero da vincoli, per continuare a svilupparsi. C'è anche qualcos'altro da dire su questo. Così questi esseri si compattano nell'essere natura, la cui coscienza di sé è costituita in massima parte dallo sviluppo dei mutamenti che hanno continuato esseri della natura che fisicamente erano microscopici. Gli esseri della natura che costruiscono un percorso virtuoso, di qualunque specie siano, hanno la possibilità di costruire la propria libertà dai vincoli anche dell'essere natura. Per questo motivo l'essere natura cresce sulle spalle di Rea, ma appare incolmabile in quanto il suo percorso di libertà non può precludere la libertà di quegli esseri che, nati dal suo grembo, costruiscono se stessi nell'infinito dei mutamenti. Quali sono gli elementi importanti di questa visione? Le spalle di Rea sulle quali ci sta l'essere natura e dalle quali l'essere natura trae sviluppo. L'essere natura che per sua natura deve percorrere il suo sentiero di libertà. Gli esseri della natura che costruendo la loro libertà divengono se stessi nell'infinito dei mutamenti, staccandosi dall'essere natura che intanto continua a percorrere i suoi mutamenti. su quale parte della visione poggio lo sguardo, qualunque parte sia, io divento la visione. Quella visione mi chiede di appartenergli, diventando il tutto per il veggente, ma il veggente fugge da ogni assoluto, in quanto l'unico assoluto che è in grado di percepire è la libertà delle proprie trasformazioni. E torniamo sempre al discorso di prima. Ogni angolo della visione è un frammento dell'infinita libertà che ci circonda e ci chiama. Questo è il senso, sulle spalle della Dea, una natura incolmabile si libra. E passiamo al frammento 55. I capelli balenano allo sguardo in un brivido di luce. Questa qua, la interpretazione appartiene agli stregoni. Mi trovai immerso in un reticolato di fuoco brillante alla vista. Guardavo lo spettacolo e le trasformazioni fin tanto che non percepii me stesso come filamento in quel reticolato. Posso apparire come capelli che balenano, capelli biondi, le cui vibrazioni si concentrano e si disperdono in un vortice di relazioni, ma ognuno di quei capelli è una coscienza di sé, che percorre sentieri propri e dimensioni percettive proprie. Le relazioni avvengono per similitudine, si attraggono, si respingono, si cercano, si modificano continuamente. Balenare è il termine preciso, per trasmettere nel mondo della ragione quanto intuito fuori della ragione, fuori dallo spazio e dal tempo, di cui la ragione è descrizione e padrona. Qualcuno disse: siamo solo frammenti di sole, imprigionati in una ragione che del sole dell'universo pretenderebbe di essere padrona. In realtà, fuori della ragione siamo diversi, ma cosa siamo non si può dire, perché sorge in noi il sospetto. Quanto vediamo è reale o solo un'altra descrizione a cui abbiamo adattato la nostra percezione? Questo non è dato saperlo, almeno fin tanto che non attraversiamo quello sconosciuto trasformandoci. Ma una cosa sappiamo ora: il mondo della ragione è solo un'isola nello sconosciuto, e anche se il balenare di capelli, delle coscienze di sé che ci circondano, fosse soltanto un'ulteriore descrizione, noi sappiamo che siamo immersi in un mondo magico del quale siamo parte. Noi siamo linee di tensione che sprigionano tutta la loro forza nell'essere natura, e che praticando l'essere natura dal quale proveniamo possiamo liberarci dalle costrizioni e muoverci nell'infinito. Questo è quanto ci dice il mondo che ci circonda. Ognuno di quei capelli luminosi è una coscienza di sé, una tensione cosciente di sé, un frammento di energia vitale cosciente di sé. Alcuni di quei capelli ci attraversano e alimentano le nostre azioni, altri partono da noi e si legano agli elementi simili del mondo circostante. Altri ancora ci cercano, altri ancora cercano le nostre tensioni per alimentarle, altri ancora alimentano il nostro fare e i nostri bisogni. Alcuni di quei capelli, uscendo da noi, interagiscono col mondo circostante. Alcuni chiamano i loro simili per sostenerli, altri modificano quanto incontrano interagendo con loro. Che cos'è dunque il nostro divenire eterno? Lasciare rendendo forti e vivi i filamenti di energia vitale che da noi si proiettano nel mondo circostante. Che cos'è dunque l'arte della stregoneria? L'arte di potenziare il potere di essere del soggetto per meglio e più efficacemente interagire col mondo circostante, per costruire condizioni migliori nelle quali potenziare il proprio essere. Ve l'ha detto Francesco prima, no? Bisogna impadronirci di noi stessi, bisogna modificare noi stessi, bisogna liberare noi stessi. Noi siamo l'unica cosa di cui ci possiamo impossessare. Dunque, lo stregone impara a scuotere i filamenti, lo stregone impara a chiamare i filamenti, lo stregone impara a dirigere i filamenti attraverso le sue predilezioni, il suo intento. Così facendo, lo stregone trasferisce il suo intuire nella quotidianità. Questo trasferire non avviene come i cristiani dipingono l'arte dell'intervento del loro Dio a colpi di bacchetta magica. Avviene attraverso un sottile intuire che tutto avvolge e nulla costringe. Un sottile intuire che tutto amalia ma nulla obbliga. Un sottile intuire che, intuito dal soggetto, questi lo fa un proprio intuire che trasferisce nella vita quotidiana. Si può ripetere quella visione come descritta negli oracoli caldaici. I capelli balenano allo sguardo e un brivido di luce. E passiamo al frammento 56. Il frammento 56 è l'ultimo di oggi e dice: in verità è Rea la fonte e il flusso dei beati noetici, è lei la prima impotenza che nel suo grembo ineffabile ha accolto la scaturigine di tutte le cose e circondando le fonde su tutto. Ineffabile sta per che non si può esprimere mediante parole, e scaturigine è sorgente, fonte. Rea, la costruttrice della vita degli esseri della natura, tanto determinata da nascondere Zeus a Crono per impedirgli di soffocare quanto stava nascendo. Rea, al tempo, da un sasso, mangiati questo. Rea, la costruttrice della vita degli esseri della natura, tanto determinata da nascondere Zeus a Crono per impedirgli di soffocare quanto stava nascendo. Rea, ai mutamenti da un sasso, mangiati questo e intanto incuba nel proprio seno l'oggettività nella quale può svilupparsi l'essere natura. Qua vado ad avere un po' inverigolati i discorsi. Chi può essere definito beato? Colui che sviluppando la propria coscienza di sé sviluppa se stesso nell'infinito dei mutamenti. Chi non sviluppa se stesso non è definibile beato all'interno della visione del paganesimo. Soltanto chi è in grado di prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, sommando volontà a necessità che ha determinato la sua coscienza di sé, può dirsi beato. Ma per dirsi beato è necessario che sia cosciente delle possibilità che questa concentrazione di energia vitale cosciente di sé ha avuto, e per far questo deve sommare la propria volontà a necessità, trasformando questa in un elemento espressivo del proprio esistere. Nel momento stesso in cui questa coscienza di sé piega la propria necessità, mettendola al servizio del proprio sviluppo attraverso la sua volontà, sviluppa la propria struttura noetica, il proprio pensiero, la propria intenzione, il proprio progetto, il proprio sentire, la propria determinazione, eccetera. Se la coscienza di sé non sviluppa questo, non sviluppa nemmeno la conoscenza attraverso la quale fondare il proprio futuro, non sviluppa nemmeno il proprio potere di essere attraverso il quale sviluppare se stessa. La fonte di tutti gli esseri che compongono l'essere natura è Rea, la genitrice. Rea, il potere di generare, un potere di trasformare l'inconscio in cosciente, proprio degli esseri della natura. Figli di Giunone, Iside, Rea o quanti altri nomi si vogliono dare a questa grande madre, che in realtà è l'essere natura stessa, o meglio, quando si guarda l'essere natura nella sua qualità di genitrice di esseri, si assiste alla coscienza di sé e alle determinazioni di sviluppo di Rea. È Rea, per quanto riguarda gli esseri della natura, la prima impotenza, perché da essa scaturiscono tutti gli esseri e a lei tutti gli esseri pagano il proprio tributo come elemento per costruire la propria libertà. Il grembo di Rea è una sorgente. Da quella sorgente sgorgono le coscienze di sé, che fin dall'alba del brodo primordiale costruì l'essere natura. Il suo grembo è inesauribile, fin tanto che le condizioni che determinano il suo esistere continueranno a svilupparsi. Ma il suo grembo non produce logos, non è fonte della parola né della ragione. Il suo grembo è volontà, è il potere di essere di volontà che si genera dal suo grembo. Volontà non appartiene al parlato della ragione, ma all'attenzione degli esseri che, affrontando l'oggettività in cui vengono generati, tentano di svilupparsi in un vortice eterno. Volontà è l'ineffabile. Volontà è quanto trasforma necessità oggettiva come qualità dell'energia vitale in necessità soggettiva della coscienza che si forma. Questa trasformazione, il cui preludio e formazione avviene nel grembo di Rea, è l'espressione del suo potere di essere e determinazione della sua esistenza. Fin tanto che c'è la determinazione di essere di Rea, continua ad esistere l'essere natura e a fornire fonte di costruzione e di divenire degli esseri della natura stessa. Continua ad essere fonte di fondazione e di costruzione dell'essere libertà, cui tutti gli esseri della natura tendono, sia come singoli, sia come specie, che come esseri sociali, quando, come nel nostro caso, sono esseri umani. Dunque, in verità è Rea, la fonte e il flusso dei beati noetici. È lei la prima impotenza che nel suo grembo ineffabile ha accolto la scaturigine di tutte le cose e circondando le fonde su tutto. Bene, io con gli oracoli caldaici mi fermo qua. Vi ricordo cosa sono gli oracoli caldaici. Furono l'ultima sfida che venne lanciata dal paganesimo morente, l'ultimo paganesimo morente al cristianesimo. E purtroppo hanno offerto, cioè i filosofi di quel tempo, da Proclo a Monio Sacca e a tutti gli altri, hanno offerto al cristianesimo le armi con cui nascondere l'orrore del loro Dio. Pertanto questa sfida io la sto riprendendo per quello che è, dando l'interpretazione pagana a ciò che Proclo non riuscì a vedere come pagano, cioè Proclo, aveva un'infarinatura troppo profondamente cristiana per riuscire a cogliere il paganesimo dietro agli oracoli caldaici. Infatti il suo sforzo fu uno sforzo poderoso, ma fallì proprio perché aveva una condizione pagana, una condizione cristiana, e non era un apprendista stregone. E gli oracoli caldaici sono frammenti di una visione di stregoneria.
Sì, beh, se
mi
vuoi...
fermo qua, Francesco.
Sì. Se vuoi possiamo andare via alle telefonate, visto che ricordo il numero telefonico che è 049-700-700.
Sì. Pronto?
Sì.
Mi chiamo Mariano. Senti, che scuole hai fatto?
Che ti interessa a te?
Eh?
Cosa ti interessa a te?
Così, perché mi go sempre a lavorare, ora voglio sapere che ti sei molto intelligente, paura. Sa tu cosa? Ho fatto 39 anni, 6 mesi e un giorno su una vetreria. Se tu mai la vedala?
Beh, mi pare che sa la schiena su una vetreria. Mio padre ci ha lasciato la schiena su una vetreria.
A soffiare vero.
No, lui impaccava solo le bottiglie che venivano fuori, ma aveva le fornaci sulla schiena.
No, capito. E te che ne castrava a fare un cuore.
Sì.
Tanto. Ciao.
Ciao.
Il problema con queste persone, qual è il problema reale? È che non riescono a concepire una cosa, cioè per loro l'assolutezza del Dio padrone, l'assolutezza della sottomissione è una cosa talmente profonda e talmente radicata che non riescono a concepire come non possano esistere delle persone che non siano sottomesse. Cioè per loro la sottomissione è una cosa talmente violenta, talmente totalizzante, Francesco, che non si rendono
conto. No, ma difatti
ciò che sciocca è: ma che cavolo stai dicendo? Cioè, è incomprensibile quello che dici. Io un Dio in mezzo a dei che costruisco me stesso in quanto Dio. Ma come? Non sono creato immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Cioè io non ho anch'io un'anima che morirò che ho l'anima. Non avrò anch'io in paradiso. No, non ci sarà. È la distruzione. Mettersi in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra significa distruggersi. E questo li sconvolge.
No, ma difatti anche dal punto di vista, diciamo, della forma dell'espressione, cioè nel senso che uno si rivolge a te, l'unico mezzo che abbiamo di comunicazione sono le parole che noi diciamo. Difatti se io chiamo qualcuno in una trasmissione radio non gli chiedo la tua vita, posso solo parlare delle parole che tu mi dici, posso solo commentarle e criticarli, perché io non posso giudicare le tue azioni, di conseguenza non verrò mai a dire sei venuto a Radio Gamma 5 in bicicletta, in moto, in macchina, dirò soltanto quello che tu hai detto. A me non piace o non sono d'accordo su queste cose. Non andrò a fare dei giudizi su cose che non hanno nessuna attinenza su quello che io dico. Cioè, il mezzo con cui io vengo a parlare a Radio Gamma 5 è insignificante rispetto al contenuto delle mie parole. E questo già significa chiaramente prendersi dei riferimenti che sono assurdi, cioè demotivare il motivo dell'intervento. Questo significa poi dire a una persona tu dovrai fare della strada, significa essere dei giudici, cioè arrogarsi il principio, il diritto di dire io posso giudicare che quello che tu dici è secondario, è insignificante, non ha valore, e di conseguenza devi fare tanta strada. Non ti propone niente, si erge a giudice. Come il loro Dio pazzo dei cristiani fa da giudice, decide io posso annientare una città, posso annientare uno Stato, posso annegare tutti perché io lo posso fare, il loro comportamento dei cristiani è la stessa cosa, fa, bene, quello che tu hai detto io non te lo contesto, non ti vado a proporre quello che io penso, quello che io sono, ma Dio che è sbagliato e ti condanna così per quello che sono. Questa è l'atrocità del monoteismo, cioè il giudizio assoluto. E soprattutto il non entrare il non comprendere le cose, cioè è la presunzione di essere nella ragione.
Di essere, infatti, quando una delle cose più aberrazioni del cristianesimo, al di là di tutto, è tutta un'aberrazione in sé, no?
È tutta una porcheria e criminalità.
Sia Luca che Paolo dice: pensate, fratelli, che Dio ci ha illuminato a noi, che in fondo siamo degli stupidi. Cioè, pensate, Ferniate, che siamo solo idioti, cioè, filosofi, eccetera. Siamo solo idioti, eppure noi altri, Dio ci ha illuminato e mettiamo in difficoltà le persone intelligenti. Il problema è che le persone intelligenti dicevano: ma se è possibile che questo sia così stupido? Cioè, no, sicuramente che ad essere qualcos'altro dietro. Cioè, non può essere così stupido.
Sì, ma infatti...
cioè, uno scettico, al tempo dei cristiani, c'era i materialisti di allora, erano gli scettici, no? che sospendevano il giudizio, diceva, ma se è possibile che sto qua spara queste cazzate, cioè, sicuramente che adesso è qualcos'altro dietro, e invece no, cioè questi qua erano talmente intelligenti, non si accorgevano, questi qua erano degli idioti, erano dei perfetti deficienti e stavano seminando un cancro all'interno del sistema sociale.
Sì, ma basta pensare che quello che è il loro rappresentante, il loro giullare contemporaneo, che è il Papa, fa un'omelia e dice dobbiamo salvare la natura. Cioè nel senso che loro si arregolano una potenza che non hanno, cioè nel senso come la natura fosse talmente debole che noi dobbiamo andare a salvarla, ma già il concetto di salvezza non esiste, cioè dire i pagani direbbero cosa posso fare perché una cosa cambi, certo. Perché una cosa posso io fare, non cosa devo imporre agli altri per far che le cose cambino, cioè che comportamento posso avere io per ottenere un risultato, come devo agire per realizzare la mia vita. Non pagare non dirà mai fare cosa posso fare agli altri perché le cose cambiano, mai, cioè dica io devo realizzare la mia esistenza, cioè i cristiani devono convertire gli altri perché gli altri sono dei peccatori,
sottometterli,
cioè, sì, ma anche la sottomissione, perché logicamente nel momento in cui tu fai conoscere l'altro che è un peccatore è inferiore a te perché non sei accorto del peccato,
esatto.
Cioè significa chiaramente dire ti devi sottomettere perché io vedo in te delle cose che tu non vedi, perciò io sono superiore a te, ma non costruiscono niente per loro stessi, loro costruiscono solo la dominazione, la distruzione, creano soltanto delle mostruosità.
Guarda, se vuoi Francesco ti racconto una storia che è avvenuta la settimana scorsa. Tu sai che è venuto fuori un libro su porcherie fatte all'interno del Vaticano, no?
Sì.
Che è il libro Via col vento in Vaticano, no? Dove ci sono porporati, si fanno ragazzini, si fanno le suore, cioè le loro porcherie, che tutto sommato se fa una persona normale non è che ce ne frega più di tanto, basta che non ci sia violenza, il problema è che loro hanno seminato orrore.
Se tu prendi esempio anche i giornali, e qua ad esempio, io non è aggiornato, fa violenza dell'istituto, è stato giardiniere, suore sotto inchiesta. Stuprate delle giovani minorate, esatto, cioè nel senso è normale.
Già,
insomma.
Già detto, anche questa qua. Che comunque, questa roba qua sono normale. Allora, cosa è successo? Adesso che c'è una notizia sul Gazzettino, qualche tempo fa, adesso ce l'ho qua, dovrei andare a cercare, ma non ha importanza. Dove praticamente il tribunale spagnolo ha decretato, attraverso una serie di passaggi, che una bambina era adottabile dal compagno gay di un altro, no? E questo venendo contro a tutte le incazzature dei vescovi, perché una telefonata ha detto una bambina che ha bisogno dei genitori, pare male, non degli oculatori. Questo è il cioè questo è il linguaggio che usano i cristiani, no? Cioè i cristiani usano questi linguaggi. Naturalmente i cristiani praticano tranquillamente lo stupro, eccetera, però attenzione, non cacciano via chi pratica stupri, eccetera, tant'è che vengono promossi, e qua nel libro c'è i vari vescovi che vengono promossi perché trovano col ragazzino, eccetera.
Sì, no, ma sai qual è una cosa simpatica che mi è fatta sentire da uno che era cristiano, dice che nel cristianesimo non è la persona che fa la funzione, ma ad esempio è la sedia del Papa che fa il Papa. Cioè, queste sono le chiese. Perciò di conseguenza basta che un somaro sia su sede del Papa è il rappresentante di Dio. Noi non penseremo mai a questo, noi diremo chi è seduto, chi è la persona che c'è lì, qual è la sua esistenza. Ma i cristiani basta questo. Perciò uno che ha l'abito talare, che ha la consacrazione, può essere anche un grande criminale, ma è stato consacrato a Dio, perciò qualsiasi cosa va bene. Questa è la logica finale dei cristiani.
Esatto.
Soltanto perché uno è consacrato, per i cristiani ha qualsiasi diritto. E va rispettato, va seguito, va ascoltato e va rispettato. Non importa se questo è un asino, un criminale, qualsiasi cosa, no, perché ha ricevuto la consacrazione, di conseguenza, avendo ricevuto la consacrazione, qualsiasi suo comportamento è giustificabile ed è giustificato, in quanto ha ricevuto questo. Noi questo come pagani non lo sosterremo mai. Diciamo che le persone sono sempre responsabili di quello che fanno, sono sempre responsabili. Per qualsiasi cosa possono essere, per qualsiasi cosa possono rappresentare, hanno una responsabilità e devono essere responsabili verso se stessi e verso gli altri. E questa è una cosa basilare che sta in tutti quanti i paganesi, la responsabilità della persona.
Ma il problema è questo, cioè il problema veramente grosso, è che mentre chi ha queste pratiche viene promosso, i teologi di Milano, già l'ho detto l'altra volta, dicono basta con la persecuzione dei gay. No? E questo è un bel documento perché in effetti sono sempre stati perseguitati, hanno sempre fatto cose sporche, cose turche, eccetera. Al che quando due religiosi dice beh, verremo le porte gay, condannati due religiosi per attività a favore dei gay. Un momento, no, due religioni e due religiosi che appoggiavano i gay, ma due religiosi che dicevano che bisogna avere un comportamento corretto, bisogna avere delle relazioni corrette attraverso la Chiesa con queste persone. Cioè, queste persone vengono cacciate, cioè quelli che stuprano, quelli che fanno i gay, quelli che fanno quello che voglio per i fatti loro, chiesa, roba della Chiesa, vengono promossi. Quelli che dice no, manteniamo un atteggiamento corretto, cioè cambiamo quelli che sono i rapporti con questi, vengono cacciati dalla Chiesa Cattolica. Il Gazzettino del 14 luglio 1999, una suora Jeannine Kramix, un religioso padre Roberto Nugent, salvadoriano, ambedue americani, sono finiti nel mirino dell'ex Sant'Uffizio e puniti per la loro attività nei riguardi degli omosessuali cattolici, col proposito dichiarato di promuovere giustizia e riconciliazione fra loro e la più vasta comunità cattolica. Cioè, chi lo promuove viene cacciato, attenzione, per cui un conto è la facciata e un conto è la realtà. Sì. La realtà sono gli atti, le azioni, un conto è la propaganda. Cioè, metteteci un po', facci un po' un pensiero, dopodiché un altro mezzo quintale di articoletti.
Sì, ma di fatti, proprio alla base di tutto cosa c'è? C'è sempre nel monoteismo, io prendo spunto da un gioco cristiano che è uscito, si chiama Messia, e dice: protagonista è un angelo caduto sulla terra, gli autori non offende nessuno, racconta l'eterna lotta fra il bene e il male, per la vittoria finale bisogna uccidere il diavolo. Cioè, nel senso, questo, capito, è il gioco che fanno i cristiani, ma questa è la loro tecnica, cioè nel senso che a loro non interessa chi è la persona che compie l'atto, l'importante è sempre convertire i peccatori, sottomettere i peccatori, punirli dei loro peccati, anche se loro non li percepiscono. Di conseguenza loro possono fare qualsiasi cosa, gli altri vanno sempre condannati, e questo subentra tutta quanta la teoria, la follia del discorso della fine del mondo, perché noi stiamo assistendo al discorso anche millenaristico che il Papa ha ricordato, fa: il mondo finirà, non sappiamo quando, ma sappiamo che finirà, e già questo significa introdurre nella mente un concetto molto pericoloso, cioè nel senso della data di scadenza della vita delle persone.
Lo hanno sempre usato, o soltanto
sì, no, ma se Dio può dare un termine al mondo, io che rappresento Dio posso dare un termine alla vita degli uomini.
Sì. Cioè, esatto. Di conseguenza, ma questo, sì.
Questo è per un cristiano, certo. È una cosa logica. Se Dio ha questa facoltà, questo potere, io ho la stessa facoltà sui peccatori. Penso, se il peccatore non si pente, io ho il diritto di sopprimerlo perché continua a peccare. E questo introduce anche nella società dei principi di comportamento che diventano pericolosi. Anche perché i pensieri non sono neutri. Cioè, io prendo lo spunto da un argomento di psicologia, disse chiaramente, perché noi diciamo questo, si chiamano nemi, sono idee forti, modi di dire, luoghi comuni, ricordi, come alieni abitano il nostro cervello, colonizzando l'io, stravolgendo il concetto di coscienza, propagandosi a ogni contatto sociale, i comportamenti umani, dalle aspirazioni personali, al modo di allevare i figli, alle guerre, all'ansia di un nuovo millennio, sono il loro dominio. Questo, cioè, è il pericolo del monoteismo, perché il monoteismo non è tanto il prete, che può essere anche stupido, che può essere simpatico, che può essere disponibile, ma è quanto lui è veicolato, cioè quanto porta dentro la sua testa baccata come concetti, e cosa lui trasmette alla società, cosa trasmette alla cultura, cioè cos'è che porta come idee forti. Loro porteranno sempre il concetto di dominazione, porteranno sempre il concetto di distruzione, porteranno sempre il concetto di fine, perché ad esempio per i pagani è fondamentale è dire cosa faccio durante la mia vita. I cristiani dicono: fa cosa sarà della mia vita? Cioè, non sanno che la loro quello che sarà dipenderà da come esiste, da come si comporteranno adesso. Cioè, il loro fine è sempre quello di arrivare a un obiettivo. Il cristiano deve convertire i peccatori. Il pagano dice: il mio fine non è uccidere il drago o uccidere il mostro, ma è cosa avviene durante questo percorso che mi cambia la vita, che mi cambia l'esistenza, che mi fa comprendere i meccanismi dell'esistenza. Cosa cambia in me in questo percorso? Difatti, tutti quanti gli eroi cristiani hanno sempre la finalità di uccidere o convertire qualcuno. Il grande eroe cristiano è chi converte migliaia di persone, chi uccide migliaia di persone, chi distrugge templi. L'eroe pagano è l'eroe che, compiendo un certo gesto, un certo percorso, cambia se stesso e comprende il valore e il significato. Può arrivare anche lui all'uccisione del mostro alla fine, ma non è il fine. quello che sarà cambiato è cambiato lui stesso, avrà percepito delle nuove realtà, delle nuove possibilità, avrà scoperto delle cose che hanno cambiato la sua esistenza, ma lui lo farà per se stesso, non lo farà per gli altri, non lo farà per servire un Dio o una divinità di riferimento, lo farà sempre per comprendere se stesso.
Proprio perché lo farà se stesso potrà dare una mano agli altri, sì, eventualmente, proprio perché rinforza sempre il suo essere, cioè la fonte dalla quale prende la sicurezza un pagano è sempre da,
esatto,
se stesso,
la propria esistenza,
esatto, per cui può essere anche da guida a chi non ha il coraggio di prendersi in mano la responsabilità della propria vita. Cioè, può essere che qualcuno dice: cazzo, se ce la fa lui perché non devo farcela io, se lui ci prova perché non ci devo provare io, se lui tenta di farlo perché non devo tentarci io. Questo è il fatto di cambiare,
sì, da sempre, dà sempre la possibilità agli altri di ripetere il suo comportamento, cioè, sì? È sempre ripetibile. Nel cristianesimo non esiste la possibilità di ripetizione, perché quelle cose le può fare solo Dio, e tu sarai sempre inferiore a Dio, non potrai mai farle, e dovrai sempre sottometterti ai suoi rappresentanti. Queste sono proprio le differenze basilari, perché tra l'altro loro pongono sempre un dilemma che è dualistico, cioè il bene e il male, il bene e il male, e in mezzo tu devi sempre avere questo riferimento che è assoluto al di là della tua esistenza, cioè non importa come tu costruisca la tua esistenza, no, devi introdurre questo, tu devi sapere che ci sarà la giudizio universale, tu saprai che sarai giudicato per i tuoi comportamenti, e non avrai mai l'osservanza e la coscienza di quello che fai, non sarai mai responsabile dei tuoi gesti, non avrai mai la possibilità di percepire la tua realtà, mai, assolutamente, sei sempre nel dubbio che il tuo gesto rientra nel bene o nel male e di come verrà giudicato, e perciò non sarai mai responsabile di quello che sei. Questa è la cosa più atroce che ci lascia chiaramente il monoteismo, cioè che tende appunto anche a distruggere sempre, ma difatti quello che noi facciamo di fondamentale è sempre questo, cioè nei pagani dire io esisto e cosa io posso fare, non cosa devo io fare, ma questo qui fa parte della vita e questo appartiene a tutti gli esseri. Prendo un esempio dalla scienza, hanno studiato gli scimpanzé, hanno detto fa lo scimpanzé allo specchio, fa io esisto, scoprendo la propria immagine diventa consapevole come i bambini. Quello che noi parliamo di consapevolezza, ma di consapevolezza individuale, che può essere data soltanto dal tuo modo di percepire il mondo, di porti verso il mondo, e di concepire il concetto di dire io sono, io conosco, io faccio, io agisco. E agisco
il
in
massimo
base...
atto di stregoneria, io esisto, io sì, sono, è il massimo.
Sì, ma renditi conto che lo può fare lo scimpanzé, il cristiano non lo può fare.
No, non lo può fare.
Cioè, rendono, quando concepire le scimmie come inferiori, le scimmie sono più superiori di un cristiano.
No, beh. Sì. Sono una specie che sono superiore a cioè, una specie non è mai superiore a un'altra,
sì, no, ma
però
cioè,
i singoli individui e le singole specie sono alla pari di qualsiasi altra specie, cioè il verme e me è la stessa cosa, insomma.
Sì, no, ma cioè, loro vanno sempre di, sai,
qualcuno mi dà del verme.
Sì, no, ma dal punto di vista cioè, sai, scientifico non dicono fa loro sono esseri inferiori, ma se noi prendiamo uno scimpanzé che riesce a dire davanti allo specchio io esisto e prende consapevolezza di essere quello che è, quest'anno non riusciva mai a farlo.
Un amico mi ha telefonato dicendomi che lui ha visto un servizio televisivo, no? In cui delle ronde si erano fatte il nido di un garage, però per entrare in quel garage era necessario attivare l'apertura passando attraverso raggi infrarossi. Bene, le rondini attivavano l'apertura, facevano aprire il garage e entravano nel nido, e questo ormai era diventato un'attività normale, cioè un'attività normale. Per cui diceva bisogna rivedere il concetto di intelligenza della, sì, rondine, come anche del serpente, come di tutti gli animali. Il problema è che la scienza prende spunto dal cristianesimo, cioè,
sì,
è una produzione del cristianesimo,
sì, per cui
è sempre l'omocentrismo, cioè l'individuo che ha creato immagine di Dio e tutti gli altri sono inferiori, però non è così. Prima di cambiare questo, che è un emi anche questo, tutte le varie,
sì,
ci vuole un'esistenza infinita, insomma.
Sì, ma infatti loro tendono sempre a togliere le possibilità alle persone di agire, ma anche perché ad esempio c'è una cosa fondamentale, noi pagani parliamo sempre di un caos primordiale da cui nascono le cose vengono ordinate, loro partono sempre da un Dio creatore che organizza le cose, le pianifica e stabilisce delle regole a cui tutti devono rispettare, cioè questo significa avere in dentro se stessi un riferimento che è meccanico. Di conseguenza loro non hanno mai la possibilità di comprendere la vita, proprio perché la vita è caotica, proprio la dimensione è caotica. Ma questo ce lo dà ragione anche la scienza. Dice, sa, ad esempio, sempre in campo scientifico, ultimamente dicono fa è il caos l'organizzatore del cervello, fa le momentanee alleanze tra le diverse cerebrali creano di volta in volta un centro operativo che coordina l'attività. cioè il fatto di cose momentanee che riescono a collaborare fra di loro, riescono a coordinarsi, riescono a trovare qualcosa e creare un'attività. Cioè, ma questo significa che ogni parte del nostro corpo ha una propria volontà, cioè di conseguenza non è inferiore, ma come noi nel nostro corpo esistono delle aree che hanno una propria volontà ed agiscono, questo esiste in tutto il mondo. Questo, cioè, agisce in tutta la realtà della vita, in qualsiasi parte del mondo, del nostro pianeta, ogni cosa ha la propria capacità, ha la propria volontà e riesce a determinarsi. Questo, per chi pensa che esista la creazione, è inconcepibile pensare, certo, che abbiano dentro di sé la capacità e la volontà per riuscire a costruire e soprattutto di entrare in contatto.
Quando io uso il termine conoscenza, non intendo mai il termine conoscere una quantità di cose o avere una grande quantità di informazioni, ma intendo quell'attività attraverso la quale l'essere umano modifica se stesso. Cioè, se io posso avere 10.000 informazioni e non cambiare, cioè non sapere come usarle, non sapere che cazzo fare, posso avere una sola informazione e modificarmi rispetto a questa. Questa è la conoscenza. Quando io uso il termine conoscenza, non pensate mai che sia informazioni. È semplicemente la capacità dell'essere umano di modificarsi in base a... Cioè, c'è tanta gente che studia, non so, inglese a scuola e non sa cosa farsi in inglese, una volta finita la scuola non sa cosa farsene. Esistono persone che hanno studiato poco inglese che dopo lo migliorano perché quello diventa un modo per autopromozione, per star meglio, eccetera. Per cui una è conoscenza, l'altra è un'informazione. Questo è il... Volevo precisarlo,
sì, sì, sì.
Il discorso qua.
Sì,
chiudiamo un vecchio discorso invece.
Sì.
Ah, un vecchio discorso. Il discorso di quelle ragazze di Foggia assassine che ci hanno massacrato per un anno, ti ricordi? Eise sataniste, che c'erano i riti pagani.
Se
un imbecille ha telefonato anche qui dicendo: io ho letto che i pagani fanno sacrifici umani a Foggia. C'è una roba micidiale, vera, una roba da fuori di testa. Allora, svolta nell'inchiesta sull'omicidio Nadia Roccia, la studentessa di Castelluccio del Sauri Foggia, che il 14 marzo 98 fu strangolata dalle compagne. Vi salto tutto quanto. Meno che una parte, Mariena vive una vita segnata dal dolore, una delle due, della perdita di mio padre, come risulta dai verbali dell'interrogatorio. Una volta mio cugino si sedette in salotto sul divano e disse: hai paura? Vieni a sederti qua vicino. Dopo sono sceso in cortile a giocare a palla. Avevo paura, mi viene da dire che è quasi come se volesse ricattarmi da quello che è stato fatto a me. Buio anche nel cielo di Mariena. Sono sempre stata convinta che la mia vita fosse segnata dal dolore. Sostiene: la mia nascita e dalla mia nascita e dopo 8 mesi la morte di mio padre, soffrivo di solitudine, non andavo d'accordo con mia madre, che un giorno mi rinfacciò che la morte di papà era colpa mia perché lui andava più veloce con l'auto per venire a trovarmi. Cioè, praticamente viene fuori dai verbali questo: i cristiani hanno distrutto la psiche di questi bambini, con la famiglia dei ruoli, con l'imposizione, con l'insicurezza, con la loro incapacità di affrontare la vita, e li hanno portate a fare questo omicidio. Per cui questo omicidio è il risultato della famiglia dei ruoli. Questo omicidio è il risultato del condizionamento educazionale, dello stupro sulle persone perpetrate dai cristiani. E qui per noi il discorso è chiuso. Noi sapevamo che stavamo tentando di fare un'operazione di colpevolizzazione dei movimenti pagani, dei movimenti satanisti su questa vicenda. E infatti l'abbiamo seguita molto attentamente. E con oggi chiudo questa vicenda, perché è una vicenda angosciosa, è una vicenda squallida, dove il terrore cristiano che si batte sui bambini, massacra i bambini, produce dopo questi effetti, produce l'incapacità delle persone di affrontare la vita.
Sì, ma difatti
questo è il risultato. Pronto?
Sì. Ricordo il numero telefonico 049 700 700, per chi vuole intervenire,
e 700 838, per chi vuole insultare.
Sono due linee, una dedicata agli interventi e una agli insulti. No, io mi ricollego alle parole che ha detto Claudio, perché c'è un altro grande santo, beato, come lo vogliono chiamare, che potrebbe essere un soggetto di questo. E su una rivista che trovate in edicola, che si chiama Micro Omega, è uscita la perizia psichiatrica sul padre Pio. Allora, c'è un intervento del biografo ufficiale di Padre Pio, un certo Fra Alfonso Maria Parente, e dice, a proprio aperte virgolette fa, in una lettera del 1910 egli scrisse che, aperte virgolette, quei brutti ceffi sono venuti alle 10 di sera e se ne sono andati soltanto questa mattina. Mi hanno trascinato per la stanza, mi hanno spogliato e mi hanno caricato di botte. Però è venuto Gesù Bambino a consolarmi, chiuse virgolette, lo dice il cosiddetto Padre Pio. E avanti di questo passo è venuto Gesù, mi ha raccolto dal nudo pavimento e mi ha rimesso a letto. Sempre fra virgolette di Padre Pio. Cioè, io adesso, se una persona normale pensa che un bambino di un'età molto piccola vive queste esperienze, non va certo a pensare che siano idee diavoli, ma che sia qualcosa di più concreto. Logicamente, se il bambino è posto in una realtà culturale in cui non è capace di comprendere quello che succede, lo andrà a attribuire al maligno, perché l'unico maligno che gli viene proposto è il diavolo. Di conseguenza noi abbiamo un beato che è stato costruito sulla violenza sui minori, perché queste descrizioni, se le prendiamo, sono violenza sui minori. E logicamente dicendogli guarda che soltanto il diavolo ti può maltrattare, ti può trattare male, e questo si è schierato dalla parte di Dio che lo andava a salvare. Cioè, il fatto stesso è che Padre Pio dice fa, quei brutti ceffi, sono virgolettate le parole, sono da una lettera di Padre Pio, quei brutti ceffi sono venuti alle 10 di sera, se ne sono andati soltanto questa mattina, mi hanno trascinato per la stanza, mi hanno spogliato e mi hanno caricato di botte, però è venuto Gesù Bambino a consolarmi, chiuse virgolette, lo dice Padre Pio. E allora, e difatti nella Prezza Peschiata che si dice che tutti quanti i comportamenti della personalità di Padre Pio sono dovuti ad atteggiamenti di istrione, e dicono chiaramente l'atteggiamento istrionico non è dovuto a un fattore di mentitore, è una persona che ne è convinta delle cose, ma le cose non esistono, e sono una persona che vive queste esperienze fin da bambino in un ambiente in cui non gli permette la possibilità di uscirne, di risolverle, logicamente andrà a sviluppare delle situazioni di patologiche che sono tremende, e poi la gente va a costruire le proprie esistenze su queste parole di Padre Pio, va a pensare che sia un grande santo e si sottomette, si inchina, lo bacia, pensa di trovare la soluzione dei suoi problemi in persone come questo, invece quando sono persone malate che andrebbero aiutate, tirate fuori. Logicamente finché avremo chi si rifà il cristianesimo e che pensa che soltanto con la violenza e sottomettendo gli altri, dominando gli altri, si crea la via di realizzazione, queste cose succederanno sempre. Logicamente poi starà nella capacità di chi ha interesse a gestire le cose e di utilizzare queste cose per ripetere la sottomissione, di farle passare per santità.
Ti fanno proprio passare per santità. Così metteranno in ginocchio un po' di gente, avranno soldi per costruire una chiesa, avranno potere, distribuiranno. E adesso tentano anche di far avere soldi alle scuole private. Io ripeto, come pagani noi possiamo indicare le cose che non ci piacciono. Le indichiamo, moralmente le censuriamo. Però se viene fatta una legge per cui le scuole private avranno soldi proporzionalmente alle rette pagate, bene, noi ci adegueremo a questo, non c'è problema, verrà il giorno in cui ci adegueremo, cioè non c'è problema. Cioè noi non, ci fa schifo questo, cioè non ci sta bene, però se un Parlamento decide di fare una legge noi non ci possiamo fare niente, accettiamo la legge e agiremo di conseguenza, cioè... Fatta la legge e trovato comunque la soluzione. Cioè, anche in un campo di sterminio è possibile costruire una via alla stregoneria, ricordatelo sempre. Per cui indichiamo che non sta bene quello che fanno, però noi lo accettiamo. Se questi qua faranno santo il Padre Pio e metteranno in ginocchio le vecchiette, bene, ci saranno molte persone che non riusciranno a costruire il Dio che cresce dentro, ci saranno molte persone che non riusciranno a prendersi nelle proprie mani la responsabilità nella propria vita perché aspetteranno l'intervento del Padre Pio, ci saranno tanta gente condannata alla distruzione. Vabbè, anche in questo noi continueremo ad agire, cioè continueremo a raccogliere quelle che sono le forze vive del mondo che ci sta attorno e cercare di dare a quelle forze una via
per la quale possono resistere. Se non altro c'è il matto di Claudio e di Francesco che si fanno il culo davanti a questa radio. Se esemmati loro, qualcuno che ha la sensibilità di dire anch'io posso difendere la mia sensibilità. Se mi ha detto che ha la ciavarmi ai cristiani, se che sei qui matti posso farlo anche a me. E questo è che noi vogliamo.
Sì, sì, no, ma infatti torno sempre sul discorso del discorso di Padre Pio che è un istrione, prendendo da un dizionario di medicina anche la definizione fa l'individuo con disturbo istrionico di personalità hanno un elemento, un elevato grado di suggestionabilità, le loro opinioni e sentimenti vengono facilmente influenzati dagli altri e da momentanei entusiasmi possono essere eccessivamente fiduciosi, specialmente nei confronti di figure con forte autorità e a cui attribuiscono la risoluzione magica dei loro problemi. E questo che il cristianesimo è una malattia.
Non alimentare la fatalità, dicono gli oracoli caldaici. Pronto?
Ciao. Sono Franco Agresina. E intanto buona giornata.
Grazie.
All'altro amico Bill. Niente, mi voglia, siccome che l'altra volta che te lo seguivo, non lo seguivo più da tanto, perché magari ho appena sintonizzato, no? Se ti puoi darmi dei chiarimenti, oppure se vuoi dirli, qui è la facoltà tua, no?
Non ti sento un attimo, dimmi.
Come la settimana scorsa non te l'ho sentito, sì. No? Allora mi ingaria caro, oppure se te vuoi perché mi non obbligo nessuno, a spiegarmi cosa accade su a come si dice Asiago mi pare, no?
Sì.
Ecco, però non so se buon capire cosa, hai capito? Mi
piace. Va bene,
anche per approfondire un po'.
D'accordo, ti spiegherò un attimino cosa facciamo.
Grazie.
D'accordo, grazie, ciao.
Grazie, ciao. Ciao.
Ciao.
Spieghiamo un attimino il rito di Asiago, va bene?
Se beh, ricordiamo la data è stata fissata.
La data è stata fissata, dopo l'ora eccetera, comunque verrà comunicata a chi viene su naturalmente ad Asiago. È solo una questione di riservatezza, non è altro. Allora, cosa si fa ad Asiago? Semplicemente ci si trova, si va sul posto, si fa un cerchio, si fa un piccolo fuoco. E l'anno scorso l'ho fatto io, questa volta speriamo che ognuno si prepari il proprio fascetta, la propria fascetta.
Ho già recuperato l'artemisia. Venerdì sera sotto da un amico ho malato una pianta di artemisia.
Tu porti l'artemisia, bene. L'anno scorso abbiamo fatto essenzialmente di lavanda, avevo preparato io con la lavanda. E quest'anno spero che ogni persona che partecipa porta la sua fascetta. Che cos'è, qual è il significato di tutto questo? Semplicemente ogni persona che partecipa a quel rito, nel prepararsi per il rito, cioè nel preparare queste piante, nel preparare queste cose, in realtà prepara se stessa. Prepara se stessa e non risponde alle telefonate finché non ho finito, scusate. E venendo su non fa altro che mette in comunione se stessa con tutti gli altri. Si fa semplicemente un cerchio, in questo cerchio si chiama, si dice quello che si vuole, si evoca il proprio intento per cui si fa il cerchio. Dopodiché si torna ad Asiago e si va a mangiare tutti assieme, cioè in un posto dove si mangia tutti assieme. Questo è tutto qua il discorso che si fa. Cos'è che si fa? Semplicemente si articola il proprio intento, si costruisce il proprio intento.
Sì, pronto? Praticamente tutti
i che parla?
Alberto, niente, volevo sentire un attimo parlare con i ragazzi. Pronto?
No, guarda, forse hai sbagliato radio,
Prego, scusi?
Hai sbagliato radio. Salve.
Come sbagliare radio?
Sì, cosa vuole?
Mi dica... Volevo parlare, sto ascoltando la trasmissione.
Sì.
Solo parlare un attimo con voi, perché non mi pare che sia... Cioè, mi continuo, speravo di sentire qualche altra telefonata per sentire un contraddittorio o qualcosa. Invece...
Non c'è contraddittorio. Scusa? Non c'è contraddittorio oggi.
Ah no,
oggi non c'è.
No, pronto? Sì, pronto, no, mi sento male, scusa.
Sì?
Non si può mia parlare avere così una risposta oppure magari
certo.
Studio delle persone.
Guarda che sei in diretta,
Ah, sono in diretta?
Certo.
Sei in diretta.
Ah, non lo sapevo.
Infatti insultano anche in diretta qua. È l'unica radio del Veneto dove si accetta anche questo.
Ah, benissimo. No, allora, mi ero un attimo piantino preoccupato perché. Non sentendo nessuno che telefona, dicevo, qua mi pare che sia un po' come i preti che parla dal pulpito.
No, semplicemente
non li lascia parlare la gente.
Le persone che amano questa trasmissione normalmente non telefonano. Gli è stato chiesto di non telefonare.
Ah, va bene. Scusa, comunque vi ascolto sempre.
Grazie.
Grazie.
Ciao. punto è questo, il problema è questo, le linee sono dirette verso l'esterno, cioè chiunque telefona al 049 700 700 e 049 700 838 telefona sempre in diretta. La qualità della trasmissione che noi facciamo, le linee vengono aperte circa dopo 45 minuti, 50 minuti dall'inizio della trasmissione, e le telefonate vengono quasi tutte messe in diretta. Normalmente dico sempre alle persone che ascoltano la trasmissione, che amano la trasmissione, di non telefonare per tanto per telefonare, a meno che non abbiano qualcosa da dire, qualcosa che sia effettivamente importante. Normalmente ci sono dei flussi molto importanti in alcune puntate della trasmissione di insulti, anche questi vengono messi in diretta, insomma, a fatalità oggi finora non ho ancora insultato nessuno, ma non è mai troppo tardi, noi accettiamo anche questo, cioè non c'è problema. Tornando sempre al discorso del rito, il rito non fa altro che mettere l'intento della persona, cioè la persona che ogni rito pagano è una decisione di libertà, è io voglio ottenere questo e per ottenere questo chiamo il mondo che mi circonda affinché mi sorregga nel mio intento, però io devo esprimere il mio intento. Bene, il rito che noi facciamo su Adasia, questa sciocchezza tutto, vista dal di fuori, se fosse filmata dal di fuori sarebbe una sciocchezza, in realtà ha una qualità emozionale estremamente alta che ha il potere di chiamare effettivamente gli dèi a soccorrere il nostro fare, e l'abbiamo già sperimentato.
Sì, basta pensare che ad esempio
Michele.
Ciao Michele, grazie.
Hanno salutato Michele. Grazie.
No, difatti, quello che ad esempio, anche parlando del rituale dell'altopiano, ad esempio ad Asiago c'erano i rituali delle rogazioni, che erano le processioni pagane, che sono state riprese dai cristiani, sono state utilizzate con i loro fini. Ecco, questo qua. Però quello che voglio dire di un rituale pagano, ad esempio, una ritualità pagana non avviene mai come nelle ritualità delle altre religioni, cioè non esiste un sacerdote che celebra per tutti, perché non c'è il scopo di celebrare un qualcosa in particolare che sia esterno alle persone. Il rituale è sempre collettivo perché serve alle persone per poter realizzare se stesse, cioè è un agire comune che dà forza ed energia agli altri.
Praticamente è un modo di dire io esisto e determino la mia vita, grande o piccola che sia la mia azione, è ciò che io voglio fare, è ciò che io voglio affrontare. E nell'affrontare quella piccola cosa, che può essere dal lavare i piatti, riparare un fotocopiatore nel mio caso, a trasformare il mondo, a costruire un sistema di giustizia diverso, cioè qualunque cosa, piccola o grande che sia, che coinvolge il nostro intento, è un'operazione magica rispetto al mondo. E il rito non è altro che questo intento, non è altro che richiamare l'intento, per cui richiama gli dèi, dice agli dèi io voglio ottenere questo risultato e questa è la mia intenzione. Gli dèi possono affiancarsi, possono opporsi, possono dire non ce ne fotte niente, oppure possono sommare il loro intento al nostro intento, ma se c'è l'intento della persona, dice io voglio ottenere quel risultato, gli dèi si affiancano sempre, perché magari non è tanto quel risultato importante, tanto la tua determinazione soggettiva. Io esisto, io sono importante e devo riuscire a trasformare, devo riuscire a costruire, devo riuscire a raggiungere gli obiettivi, obiettivi di conoscenza, di consapevolezza, di sapere, di determinazione, di intuizione, di sentire, qualsiasi obiettivo. E io mi modifico, modificando me stesso, chiaramente riverso questo nel mondo. Gli dèi si affiancano a questo. Magari non era questo che dopo la fine tu vuoi fare. Io non pensavo mai di fare questo in questo momento e in questa qualità. Lo sa Francesco? Io cercavo altre cose all'inizio, ma le cercavo con una determinazione tale che gli dèi mi si sono affiancati e hanno cambiato il mio intento, arrivando a centrare sempre di più l'obiettivo. Per cui praticamente abbiamo camminato assieme e io adesso sono qua, per cui faccio questo perché avevo degli intenti, avevo delle intenzioni, dicevo io esisto e cercavo di modificarmi, di raggiungere i miei obiettivi, ma quegli obiettivi sono stati affiancati dagli dèi e mettendo insieme il mio intento, il loro intento, il loro intento, il mio intento, il loro intento, il mio intento, si è modificato il mio intento e si è modificato anche gli dèi. Cioè gli dèi stanno per rinascere, cioè io sto dando un contributo, io Francesco I Pagani, proprio alla rinascita degli dèi. E guardate che far rinascere gli dèi non significa che gli dèi erano morti, significa costruire flussi di energia molto potenti fra noi e il mondo che ci circonda. Questo è la rinascita degli dèi.
No, ma difatti poi la ritualità pagana è sempre legata a qualcosa, cioè sempre all'azione del singolo che crea le cose. Perché ad esempio i pagani hanno sempre avuto la necessità di avere molti oggetti? Non perché gli oggetti avessero un valore in se stessi, ma perché servivano a, diciamo, a coagulare l'intenzione delle persone. Cioè nel senso, pronto? Il fatto stesso che si utilizza ad esempio...
Sì?
Sono Lele da Treviso.
Dimmi.
Ascoltami, vi ascolto sempre innanzitutto, se bravi. Comunque, mi non so ben a cosa creda, perché non sono né cristiano né ateo, però ascoltando faccio tanta confusione su quello che dice, cioè non riesco a star vedrio.
L'importante è che credi in te stesso. L'importante è che credi in te stesso. Dopo se non è importante che te ne stai drio o non te ne stai drio, è poco l'importante è che riesci a cogliere qualcosa che ti può servire.
Mi riesco a cogliere, però mi go su che terza media e non riesco a stare drio sui discorsi.
Non è importante.
Non significa.
Esistono i tuoi bisogni, i tuoi piaceri, le tue cose. Tu vai dietro a quello che ti piace a te. Se 100 cose le scarti, prendi quello che ti serve, tutto il resto lo butti. Basta, non c'è altro da dire.
Va bene, comunque cerchi di essere picciali.
Va bene, d'accordo. Ciao, ciao, ciao.
Sì, beh, il problema nostro è che non vogliamo seguaci, di conseguenza diventa difficile. Cioè, se noi volessimo seguaci potremmo parlare in altre maniere usando altri termini o altri riferimenti, ma noi vogliamo persone che siano se stesse, credono in se stesse. Cioè, a noi non interessa il titolo di studio di una persona, perché non è quello che fa la qualità della persona, non interessano le esperienze di una persona. Per noi è significante è perché la persona vuole costruire, cosa vuole costruire nella sua vita.
È importante il sentire, l'intuire di una persona, i suoi bisogni, il suo piacere, il suo modo di percepire il mondo. Anche se una persona non avesse nessun dato culturale, nel modo più assoluto, seguendo la forza che da dentro se stessa va verso il mondo, ha dei bisogni, ha dei piaceri, ha delle robe che stimola. Bene, seguendo quegli stimoli, senza violenza, senza impossessarsi del mondo, senza stuprare il mondo, lei può costruire se stessa, ed è questa l'unica cosa importante che sia. Dopo il mio linguaggio può essere più o meno difficile, anche perché io seguo un testo, no? Seguo gli oracoli caldaici. Ho cominciato a fare gli oracoli caldaici a elencarli dal 1 aprile, è quasi uno scherzo. E vi ho detto, se perdevate una trasmissione o due trasmissioni non riuscivi a capire il discorso, perché è talmente complesso che fa soffadire anche a me a seguirlo in maniera sistematica. Poi è un lavoro che ci lavoro ormai di 20 ore a settimana, insomma 25 ore a settimana per riuscire a fare sta roba. Per cui capi ben che è difficile per me, è difficile per gli altri che ascoltesi, però l'importante non è tanto riuscire a capire il discorso, cioè a entrare dentro di me, quasi nessuno che riesce, no? Qualcuno che riesce veramente, ma è difficile, è difficile anche per me. Quello che io scrivo, lo scrivo in percezione alterata, per cui scrivendo, leggendo dopo ne ha ragione, vado a ristudiarmi, cioè io studio me stesso, tanto per capirsi. E per cui non è che si può pretendere di capire al 100%, l'importante è che riuscite a intuire qualche idea qua e là e che questa idea qua e là vi possa servire. E se dopo riuscite a capirmi al 100%, non che riesco neanche a me veramente.
Sì. No, ma difatti quello che è fondamentale non è il tanto il comprendere dal punto di vista intellettivo, cioè nel senso culturale le cose, perché il pagano non si costruisce sulla cultura libresca o sull'informazione, sulle nozioni, ma si costruisce sul proprio modo di essere. Cioè, io faccio un esempio, quando ci troviamo fra pagani, certe volte ci mettiamo a parlare ad esempio degli autori che ci piacciono di più, e il più delle volte vengono fuori che ad esempio alcuni di noi hanno delle letture e gli altri non hanno fatto le stesse letture. Autori che gli altri non conoscono, eppure esiste un comune sentire, cioè allora vuol dire che il legame è stato costruito sulla cultura libresca o sul conoscere certi autori o aver letto certi libri. Cioè non sei pagano perché io ho letto questo autore e tu che non hai letto non sei pagano. No, si costruisce su come si è e su come si percepisce il mondo, questo è fondamentale. Di conseguenza non c'è bisogno che ci sia il pagano che abbia fatto l'università e chi ha fatto la terza media non sia pagano. Non è vero, non sono questi i metri di misura, non sono questi i valori che sono importanti per un pagano. Cioè, fra di noi ci sono gente delle più varie, da chi è laureato a chi no, eppure non si misura su questo, si misura su come si è, sul proprio essere. Non è necessario avere tutti i libri di Claudio per essere pagani.
No, assolutamente, no. Anzi.
Cioè, È fondamentale comprendere se stessi e capire come ci si rapporta col mondo. Questo è fondamentale.
Per noi i libri sono degli strumenti,
sono degli strumenti, insomma.
Per ampliare la nostra conoscenza, il nostro modo, però degli strumenti.
Cioè, tanto per dire, fra noi pagani ci possono essere anche delle differenze che sono abissali. Molte volte mi succede con altri pagani di altre aree, di esempio, di parlare di certi argomenti e ci sono delle valutazioni totalmente diverse sul discorso della tecnologia. Noi pagani politeisti abbiamo una valutazione positiva della tecnologia. Esistono altri pagani che hanno rifiutato la tecnologia, eppure sono pagani, eppure sentiamo che il loro percepire è comune. Perché? Perché ci sono delle divinità di riferimento che sono diverse. Ad esempio, cioè, esistono le divinità del caos e esistono le divinità della tecnica. Logicamente, in base al nostro sentire, uno è più vicino alla propria divinità. Cioè, usando... Ma non significa che, ad esempio, per essere pagani dobbiamo sapere tutti i nomi degli dei.
Pronto?
Io posso usare i nomi della mitologia greca, ma per la mia comodità...
Ciao.
Pronto?
Sì, ti sento, sei in diretta, sì.
Ah, ciao, ascolta, volevo appunto intanto chiederti una tua opinione, adesso poi me la potrai dire dopo, su quanto sta avvenendo in Iran e se potresti spendere qualche parola sulla figura dell'Ayatollah e appunto se può essere definita come appunto come un macellaio oppure come una figura santa, come dicono diciamo i pasdaran iraniani. Poi un'altra cosa volevo puntualizzare, quando tu parli di stati diciamo di percezione alterata, secondo me le persone che non hanno confidenza con questo linguaggio possono essere fuorviate da questa definizione, possono invece pensare che fai abuso di droghe o alcol. Invece dovresti sempre specificare che si tratta di un'esperienza psichica, intellettuale, e questo intendi con percezione alterata, intendi questo, non che ti incocconi di droga, insomma. Va bene, poi vorrei sentire la tua opinione appunto sull'Iran, grazie. Ciao.
Ciao, ciao.
L'uso degli stati di percezione alterata, se le persone non lo capiscono e pensano che mi faccio di droga, sono fatti loro, cioè, ma proprio sono veramente fatti loro, nel senso che esistono un anno di trasmissioni fatte sul crogiolo dello stregone ed esiste un anno di trasmissioni fatte sul crogiolo dello stregone quattro canti del mondo e il crogiolo del male, che hanno definito abbondantemente questo. Per quanto riguarda i fatti dell'Iran, io mi comporto esattamente come per i fatti in Jugoslavia, cioè sono estranei. Sì, lo so benissimo che Gezè è una situazione soffocante dei musulmani, che Gezè è atroce, tutto, sono perfettamente d'accordo su questo, però non mi mischio, cioè nel senso che se gli iraniani non sono in grado di costruirsi la loro libertà, non sarò certo io a fargli la carità. Questo non significa che vivono una buona situazione, e i musulmani come i cristiani più o meno,
sì,
sono un po' più indietro come tempo, ma cambieranno, secondo gli americani arriveranno anche alla democrazia, però a me tutto sommato più di tanto non mi interessa.
Sì, beh, infatti un modo di attualità così per noi non ha un grande valore.
Palazzara, Mona, ciao.
Bene, questi qua ci hanno dato del mona di andarsi a parlare a terra. Sì. Il lavoro carcerario fu eliminato in Inghilterra perché diventava concorrenziale all'industria. Tu pensi che il lavoro minorile sarà abolito nel mondo perché è concorrenziale all'industria? Pensa un po'. Vabbè,
sì, no, ma infatti, a parte che insomma, questi ascoltatori non hanno anche il diritto di essere presi in considerazione perché sono talmente meschini, talmente malmessi, talmente incapaci di esprimere qualcosa che rappresentano la spazzatura della vita. Proprio perché loro non perché siano denigratori, bisogna essere denigratori, ma perché non hanno la capacità di realizzare niente, insomma. Solo che tranne queste affermazioni. Ma quello che noi vogliamo sempre dire è questo qua. E gli argomenti di attualità per noi hanno un interesse che è secondario, cioè in quanto sono fuorvianti rispetto a un discorso principale che è di capire i meccanismi perché le cose avvengono.
Chi parla?
Buongiorno.
Chi parla?
Sono Massimo.
Massimo.
Dimmi.
Ascoltami, ma chi sei che ti parla per dire che stai qua? Capito il pigro del lavoro, va a lavorare, vai a stare che ti sei macaco. E non so che hai preso parole su tutti quanti i cattolici cristiani, che sei macaco, macaco, salame.
Avanti, va.
Sì, beh, difatti, prima dicevo che le scimmie sono superiori ai cristiani. Questa è la dimostrazione che le scimmie sono più intelligenti, cioè proprio perché hanno una maggiore sensibilità. Il fatto stesso, appunto, della capacità persuasiva delle persone di dire solo queste cose, proprio due insulti, anche perché proprio mancano di fantasia.
Che Marghera parla male di te? Che sai dire?
Quale Marghera?
Hai lamentato che non arrivano lettere di...
Sì, infatti, hai visto?
Te l'hai detto che non arrivavano telefonate, esatto. Probabilmente ti hanno secondato.
Mi hanno secondato, hai visto?
Sentivi la mancanza.
No, ma in effetti, cioè, se mancano queste telefonate, quanti ascoltatori ho io? Nessuno può saperlo. Cioè, se i cattolici non mi telefonano per insultarmi, la radio rischierebbe di mandarmi via perché non ci sono telefonate, la mia trasmissione non ha feeling, no?
Sì, no, comunque questa è la dimostrazione del fallimento esistenziale delle persone, cioè nel senso che logicamente devono avere un gusto quasi masochista, ma d'altronde i cristiani sono masochisti, cioè si fanno fregare dal loro Dio, si fanno fottere, si fanno sodomizzare, si fanno fare affettine dal loro Dio e poi vengono ad ascoltarti.
Sì,
cioè c'è una forma di perversione che è tipica del cristianesimo, cioè il fatto che dice vabbè Dio mi maltratta, Dio mi bastona, benissimo, vado ad ascoltarmi ogni giovedì la trasmissione di Claudio per star male. Cioè ci deve essere proprio un legame tipo psicanalitico. Io penso che questi sono casi patologici, questi cristiani che chiamano, anche perché lo dimostra dalla povertà delle affermazioni.
Sì? Parlami un po' come voi altri, dai, parlami un po' come voi altri, le robe buone che fai, dai. Dai cari, che mi sei venuto sui coglioni, vai a 6 anni, mi hai lavorato di dove, vai a curi.
Questo ascoltatore non so, forse lavora per qualche ufficio di collocamento, per qualche agenzia di manodopera, e ha bisogno di manodopera.
Vabbè, cioè, ma... la follia del cristiano è questa, è il vuoto che lo uccide, è l'orrore che lo distrugge, e lui ha paura ad affrontare il suo orrore. Cioè perché la gente veniva bruciata viva? Veniva bruciata viva perché indicava agli altri, ai cristiani sottomessi, una via di libertà. Questo veniva bruciato.
Sì, ma
questo
infatti... vale per questo.
Pronto?
Io non sono una di quelle che ti dicono quelle parolacce che ne manca un po' di educazione verso i vostri confronti. Sono l'Anna Maria di Venezia. Ciao.
Ciao bella.
Ecco, io volevo chiedere che i cattolici giornata d'oggi non esistono più, perché hanno fatto un contemplamento a modo suo di loro. Non so se sbaglio, secondo voi, perché la Chiesa Cattolica gli affarsi, ma a modo suo di loro, avversi i fedeli lo fanno verso gli altri, però non esiste la redenzione della cosa cattolica, perché non esiste più, perché hanno visto delle cose che non vanno niente bene. Non so se sbaglio, secondo te.
Hai un buon pensiero.
È giusto?
È il tuo pensiero, è bello.
No, non è il mio pensiero, è un modo di dire.
Sì.
Perché, dir la verità, perché quando io ho una disgrazia, secondo me, facciamo un'ipotesi, la disgrazia, chi è che mi salva? Chi è che mi custodisce? Chi mi dà la forza?
Te stessa?
Chi mi dà l'amore?
Tu?
Chi mi dà... Nessuno mi può dare, perché la voglio, perché me la dà, per la verità me la tengo da me stessa.
Beh, certo.
Perché nessuno non ti dà nessun calore, non ti dà l'amore, non ti dà qualcosa di più di quello che tu soffri verso di te. E questa è una cosa molto grave, perché bisogna ottenere questa cosa. Perché è una cosa molto grave, perché ci sono della gente che ancora sono così, non hanno il coraggio di parlare e se lo tengono da se stessi dentro. Mi invece ho il coraggio di parlare,
certo.
Perché è vero dirlo, perché non si può abbandonare certe situazioni, in certe cose, come si potrebbe parlare. Bisogna anche distinguere, anche di parlare certe cose, perché in dire la verità è anche, e te fa anche una certa esperienza, perché se noi altri stiamo chiusi dentro di noi, dentro di me, diciamo dentro di me, dentro il mio cuore, quello che tu vuol dire che no, e se io non parlo, chi è che mi dà l'esperienza, che mi dà un qualcosa, che mi dà una parola, che mi dà un qualcosa d'amore? Non mi dà nessuno, perché io non parlo e resto chiusa dentro di me. Invece parlando così con voi, io mi sento un'altra, mi sento un'altra persona. Ecco tutto là. Ciao.
Ciao, ragazzi.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, 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 ciao.
Allora, intanto sono le 16.30, doveva esserci qui Mario e Mario non c'è. Io vado avanti con la trasmissione e quando arriva sbaracco immediatamente, e eventualmente se Mario non dovesse arrivare mi sopporterete fino alle 19. Beh, farò un po' il po' di musica naturalmente, non continuerò questa trasmissione qua, farò altre cose, però... Beh, io sono qua in attesa di Mario. Quando arriva, come arriva Mario, io sbaracco. Andiamo avanti ancora qualche minuto. Andiamo avanti qualche minuto e dopo metteremo su un po' di pubblicità. Ecco, continua, Francesco.
Ecco, io visto che i cattolici hanno molto utilizzato il telefono per insultarci, probabilmente la bolla telefonica non la pagano loro. Visto che l'argomento, siamo ancora, si ricorda che entro il 3 luglio c'è la presentazione dei modelli di delegazione dei redditi, perciò entro l'8 3 luglio si può destinare l'8 per 1000. Allora, evitiamo di dare i soldi al Papa Danaio, perché non andiamo a reperire il Papa Danaio troppo. Perciò l'8 per 1000, anche chi è contrario, che non gli va, cercate di non darlo alla Chiesa Cattolica. E mi raccomando, cioè, firmate per lo Stato, almeno lo Stato lo utilizzerà per fini diversi da quello che lo utilizza la Chiesa Cattolica. Perciò entro il 3 luglio invito gli ascoltatori di farsi carico di questo impegno, di convincere se stessi soprattutto a non firmare per la Chiesa Cattolica.
Anche se lo Stato lo dovesse usare in maniera brutta i soldi, comunque cambiando partiti politici o cambiando la direzione dello Stato, non si sa né bene né come, ma può anche cambiare la destinazione dei soldi, cioè è una cosa che è in mano alla società civile, nel bene o nel male. Chiaramente magari uno dice mi non vedo partiti politici che faccia meglio, d'accordo, accetto tutto quello che mi dite, mi sta bene, però avendo in mano lo Stato c'è possibilità di cambiarlo, mentre se li date alla Chiesa Cattolica, quello è il fine per cui vengono usati per distruggere le popolazioni africane, vengono usate per distruggere le popolazioni America Latina, vengono usati per mettere in ginocchio bambini, vengono usati per pagare i processi per i stupri dei preti, vengono usati per tanti fini. Che dopo quei fini siano per il sostentamento del clero, per sostentamento del clero è un fine molto generico, significa anche pagargli le cause ai preti, significa pagare lo stipendio a chi fa del bene. Per fare del bene è necessario costruire le persone che stiano male, perché le persone che stanno male avranno il bene. Infatti qui è che disprezzo io, disprezzo quelle persone che danno una mano di colore sopra il marcio, cioè anziché togliere il marcio preferiscono nasconderlo o usarlo per fini diversi.
Sì, allora appunto voglio ricordare che visto che entro fino al 3 luglio c'è tempo di non sottoscrivere l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica o per le altre sette di origine cristiana, cioè nel senso che esistono anche gli ebrei, esistono, sono sempre monoteisti, esistono anche i protestanti, sono sempre cristiani, perciò l'unica firma che si può dare è in positivo è il discorso dell'8 per 1000 allo Stato, anche perché ci sarà poi il problema che subentreranno gli islamici, subentreranno altre forme religiose e i problemi diventeranno sempre più gravi, perciò cerchiamo di fermare il monoteismo e la follia cristiana prima che diventi pericolosa, proprio perché porteranno sempre delle conseguenze dannose dal punto di vista sociale, culturale ed esistenziale, perché anche se noi riusciamo a bloccare la Chiesa Cattolica e il cristianesimo dal punto di vista politico, il danno che producono dal punto di vista esistenziale è un danno incolmabile, perché migliaia di persone, milioni di persone verranno deformate dal modo di presentarsi del cristiano.
E c'è una sentenza della Corte di Cassazione, fatta qualche giorno fa, la sentenza 76-72 o 72-76, adesso non vorrei inveicolare i numeri, che dice che le sentenze di divorzio fatte dalla rota cattolica non sono automaticamente trasferibili per lo Stato, ma devono invece passare per i tribunali civili. Mm. Cosa significa questo? Significa un ulteriore riconoscimento che i tribunali cattolici non hanno nessun valore civile. Pronto?
Scusi, ma ciao, bella. Ho sentito che anche a Tizi ha detto che anche la Chiesa. Però secondo me sono l'anima di Venezia.
Sì.
E anzi mi scuso prima che non l'ho detto.
L'hai detto.
E volevo chiedere perché la Chiesa, anche lei, non si mette in parte di politica? Perché c'è da aggiungere in tante cose che non vanno tanto bene. Perché la Chiesa penso che sia più utile della politica di quello che fanno i governanti.
Io sai che lo penso esattamente al contrario.
Mi sei sbrizzata.
Va bene.
Scusami,
figurati.
Mi sei sbrizzata. Perché non dovevo dire questo.
No, vabbè, ma.
E anche chiedo a tutti i radioascoltatori.
No, ma ci puoi dire qualche.
Mi sei sbrizzata. Però la Chiesa si potrebbe, siccome c'è tanta gente che va in chiesa e qua e là, però anche i preti dovrebbero essere anche in parte politica, perché giornata d'oggi.
Anna Maria, mi non andrò mai a dire a un prete cosa deve o non deve fare.
Ma il contrario tu.
Mi veramente vorrei l'abolizione del cattolicesimo.
Però anche per far capire anche quando la gente va in chiesa, no? Il prete quando dice il Vangelo è sempre politicante, non è un prete, quando lui dice il Vangelo però cerca di dare anche le situazioni quando è anche di fuori.
Va bene Anna Maria, ho capito. Chi ti piace il prete?
Non vado mai in non vado mai in città, ma quando che vedo che un prete capita da parlare certe cose fuori dal tempo, mi divento rabbiosa,
vabbè.
Perché non è giusto, lui deve chiarire della parte della Chiesa una cosa adeguata a verso i suoi fedeli e deve dire quello che è nella Chiesa e non fuori.
Vabbè.
Non so se sbaglio secondo voi.
È il tuo pensiero Anna Maria?
Dimmi.
Va bene, grazie.
Non so se ho sbagliato.
No,
ho sbagliato, ridimi.
Nessuna persona sbaglia a pensare da sé.
No, ma è giusto perché mi fa rabbia quando si fuori del saldo e anche fuori dell'orrore.
Oh, è arrivato Mario, Anna Maria. Devo metterti giù.